Rampi Fausto.
Presente.
Boschi Adriana.
Presente.
Tocchi Monica.
Assente. C'è il numero legale, possiamo iniziare il consiglio. Iniziamo dal primo punto iscritto all'ordine del giorno, comunicazione. Per quanto riguarda il sindaco, allora abbiamo due comunicazioni. Una è la giustificazione che è arrivata a nome del consigliere Giampiero Dini per l'assenza per motivi familiari. La seconda comunicazione invece è rivolta a tutto il consiglio, in quanto sono stati indetti i seggi per l'elezione del presidente della provincia il 18 dicembre 2022. Quindi essendo la provincia un ente di secondo livello, sono tenuti al voto, chiamati al voto tutti i consiglieri e i sindaci, e si svolgeranno, come ho detto, il 18 dicembre 2022 dalle 8 alle 20. Vi è stata mandata la comunicazione dalla segreteria a tutti con appunto gli orari, le modalità di voto e il luogo. Sono stati allestiti 3 seggi, noi andiamo a votare negli uffici della provincia al centro Fiere Congressi di Arezzo. Buonasera Tocchi Monica.
Buonasera.
Quindi andiamo al centro Fiere Congressi dalle 8 alle 8 la sera e ci sono 2 candidati, candidato numero 1 Silvia Chiassai Martini, candidato numero 2 Alessandro Poltri. Noi, essendo un comune piccolo, abbiamo la scheda blu, quindi ci verrà data la scheda blu e la consegneremo compilata. Questa è la mia seconda comunicazione. Vice sindaco.
Che paura di questo ora, a questo punto. Buonasera a tutti, vorrei illustrare brevemente il programma natalizio e invito chiaramente i consiglieri a partecipare. Abbiamo già iniziato con l'8, con l'accensione dell'albero di Natale, 17-18 proseguirà il centro storico, i mercatini organizzati dall'ottava torre, all'interno ci sarà la cassetta di Babbo Natale aperta ai bambini e alle loro famiglie con Babbo Natale e letterine fatta dalla nostra proloco di Castiglion Fibocchi. Poi proseguiamo con il 23, ci sarà il concerto classico istituzionale per gli auguri in chiesa con il coro Santa Cecilia di Loro Ciuffenna. Poi abbiamo il 26 la tombola del cuore dei Fratres, che poi andranno anche, non abbiamo avuto l'ok da parte del Gaslini, comunque i Fratres, se non andranno al Gaslini perché non sarà possibile, invieremo come tutti gli anni le calze o comunque dei regali per i bambini. Poi abbiamo il 30 il pranzo degli anziani e il 6 la consegna dei regali della Befana per i bambini dai 3 ai 10 anni. Poi volevo informare il consiglio di una cosa molto bella che è successa a scuola con l'Istituto Vasari. L'Istituto Vasari, il comprensivo Vasari Centrale, ha partecipato ad un concorso cinematografico nazionale per girare un cortometraggio sul territorio. La nostra dirigente scolastica ha scelto come classe di riferimento la nostra quarta elementare, perché il progetto è rivolto a bambini della fascia d'età 9-10 anni. Sono arrivati sesti a livello nazionale, quindi hanno avuto accesso a finanziamenti abbastanza importanti, per cui con una troupe e una casa di produzione professionista inizieranno dei lavori con la classe quarta elementare per girare un cortometraggio sul nostro territorio, anche di valorizzazione del territorio e del paese. Avevamo deciso con la dirigente scolastica di fare una presentazione anche aperta a tutta la cittadinanza, vediamo un po' le modalità, come farla, invitando i bambini qui anche di fronte a un'eventuale, possiamo pensare, convocazione di un consiglio aperto per questi bambini che parteciperanno a questo progetto, che poi verrà distribuito in tutti i festival di cortometraggio a livello nazionale. La dirigente scolastica ha scelto il nostro plesso e questo per noi è stato molto importante.
Questa è una bella notizia per tutto il consiglio, ma per tutto il paese. Ci sono altre comunicazioni? Consigliera Monica Tocchi.
Sì, più che comunicazione è una richiesta, volevo chiedere
sera in consiglio comunale se fosse possibile anticipare l'ultimo punto all'ordine del giorno, quello relativo alle comunità energetiche rinnovabili, fosse possibile anticipare la discussione, perché purtroppo non posso partecipare molto e siccome è un punto che interessava molto, quindi prevedere, ecco, volevo semplicemente chiedere se c'era questa possibilità di variazione della discussione.
Segretario, mettiamo al voto?
Mettiamo al voto.
Allora, mettiamo al voto la modifica dell'ordine dei punti in discussione iscritti all'ordine del giorno. La proposta numero 5 viene messa al punto numero 2, la proposta 2 diventa la 3, la 3 diventa la 4, la 4 diventa la 5. Favorevoli? Unanime. Modificato l'ordine del giorno in discussione. Ci sono altre comunicazioni? Allora, quindi a questo punto, come perdo, eccola qua. Punto numero 2 iscritto all'ordine del giorno, atto di indirizzo per la promozione e il sostegno per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e per configurazioni di autoconsumo collettivo ai sensi del decreto legislativo numero 199/2021, in attuazione della direttiva della Comunità Europea 2018-2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Come avevo accennato in uno degli ultimi consigli comunali, è volontà dell'amministrazione aderire ad una possibilità di costituzione di comunità energetica, cioè comunità energetica rinnovabile. Questo perché? Perché è volontà dell'amministrazione porre maggiore attenzione alle energie rinnovabili e all'efficientamento energetico. Abbiamo fatto numerosi interventi anche sull'illuminazione pubblica volti appunto alla riduzione del consumo dell'energia e stiamo lavorando appunto sulle fonti di energia rinnovabili. Ho partecipato a numerosi incontri e webinar e anche convegni appunto la possibilità di costituire una comunità energetica. È già da molto tempo che ne viene parlato, anche diciamo per indicazione della Comunità Europea, dell'Unione Europea, in quanto per raggiungere gli standard che devono essere raggiunti entro il 2030. Si parla di raggiungere una riduzione delle emissioni della CO2 di almeno il 55% entro il 2030. L'Italia attualmente è abbastanza indietro, quindi si parla di passare da un 45% a un 70% di energia che andrà prodotta da fonti rinnovabili. Proprio per questo, per anche la crisi energetica che stiamo vivendo proprio in questo momento, l'amministrazione sta ponendo molta attenzione sulla possibilità di introdurre all'interno del proprio territorio meccanismi e situazioni per la produzione di energia rinnovabili da fonti rinnovabili. Uno strumento è anche il prossimo piano operativo, piano strutturale al quale stiamo lavorando e stiamo mettendo molta attenzione anche seguendo le direttive, le normative sia regionali che ministeriali proprio su questa direzione. Particolare attenzione è rivolta alle comunità energetiche anche nella parte del PNRR, nel quale soprattutto nelle missioni che parla della transizione energetica e per appunto cercare di incentivare nuovi impianti di produzione di energia. La possibilità di aderire a questa comunità energetica nasce da una proposta che è stata fatta dalla provincia. Questo perché? Perché istituire una comunità energetica da soli non è molto semplice, in quanto si tratta sempre di costituire una società e da fare una serie di atti amministrativi e burocratici molto molto impegnativi, e non tutti i comuni, soprattutto i piccoli comuni, possono riuscire a farlo. E comunque c'è una serie di responsabilità che l'ente che gestisce questa comunità energetica deve rispettare e è tenuto a chiamare. E ripeto, è sempre una società consortile di diritto, e quindi sarà chiamata poi a rispondere anche di varie situazioni che si possono creare. La provincia di Arezzo è la prima provincia in Italia che si è messa in moto per costituire una comunità energetica a livello provinciale. Tutto è partito nel luglio, in quando è stato fatto un protocollo d'intesa tra la provincia e alcuni comuni che hanno aderito, il comune di Castiglion Fibocchi. Io ho sottoscritto questo accordo alla presenza del prefetto, e lì è partito, diciamo, l'iter per costituire appunto questa comunità energetica a livello provinciale. In poche parole, la provincia si fa carico di una serie di atti amministrativi. In primis è stato fatto un bando di partenariato, il cosiddetto PPP, proprio per individuare il gestore, al quale verrà affidato la gestione, la costruzione e anche il mantenimento degli impianti che andranno montati su edifici, su immobili comunali o anche su superfici che insieme al gestore vengono valutate idonee nei singoli comuni. Si parla di comunità energetica. Comunità appunto non è il singolo comune, ma è rivolto proprio all'intera comunità. Quindi possono diventare soci di questa società, di questa comunità, sia i cittadini, le imprese, gli artigiani, commercianti, tutte quelle persone che vogliono far parte di questa comunità energetica. I principali vantaggi sono, rispetto a altre situazioni di tipo di investimento che abbiamo valutato, sono che in questa comunità energetica si può entrare vestendo il vestito che ognuno vuol mettere, ovvero si può essere attori e produttori di energia, produttori e consumatori. Si può decidere di entrare senza fare l'investimento dell'impianto o entrare facendo l'investimento. Ovviamente la modalità di entrata comporta anche il ritorno economico diverso. Per quanto riguarda la base, quindi la comunità energetica che gli enti è rivolta ai comuni principalmente con questo atto, è entrare dando il diritto di superficie, ovvero vengono individuati degli spazi dove viene riconosciuto dal gestore un canone annuo di rimborso per l'utilizzo di quelle superfici dove verranno montati e fatti gli impianti. Oltre che a questo vengono riconosciuti anche degli sgravi sulla quantità di energia prodotta e quindi sulle bollette che normalmente vengono prodotte. A questo ci aggiunge anche la possibilità, se l'ente, la ditta o il privato, ha di fare il proprio investimento o se no di allacciare alla comunità energetica rinnovabile il proprio impianto che è già stato realizzato. Quindi laddove l'amministrazione riesce a reperire finanziamenti o fondi per poter realizzare degli impianti, si possono collegare alla comunità energetica e allora lì ovviamente diventa anche proprietario dell'impianto, e quindi le agevolazioni e il riscontro economico è molto più alto rispetto a quello del canone di affitto e dell'abbattimento del consumo energetico nella bolletta. Ovviamente la comunità energetica non ha vincoli per quanto riguarda il contratto che poi verrà firmato. Il gestore entra e dal momento che l'impianto parte dura 20 anni la comunità energetica, però è molto flessibile, nel senso che tutti gli attori possono entrare in qualsiasi momento e decidere anche di uscire. Dovevo dire, appunto, il gestore ha in capo il montaggio degli impianti, la manutenzione e tutta la parte, diciamo, burocratica per attivare la comunità energetica, e è previsto nella convenzione anche l'onere per quanto riguarda il vincitore del bando, quindi il concessionario, allo smontaggio nel momento nel quale viene sciolta la comunità energetica, quindi il ripristino a situazione di partenza. Apro la discussione.
Allora, intanto vorrei dire che ero già intervenuta in un precedente consiglio comunale per parlare di questo argomento e per incitare il comune a intraprendere questa strada, insomma la strada di cercare di andare verso una comunità energetica, perché come ha ribadito il sindaco, un po' ora se ne parla veramente molto perché è un tema molto attuale, apporta numerosi benefici, quindi non solo dal punto di vista ambientale ma anche dal punto di vista economico, sociale, quindi in termini di autoproduzione, autoconsumo di energia, quindi dipendenza energetica, approvvigionamento, ma anche in termini di abbattimento dei costi delle bollette dei cittadini, quindi a livello pratico, oltre ovviamente a generare un impatto positivo dal punto di vista ambientale, perché ovviamente è energia pulita prodotta in particolare da impianti fotovoltaici. Quindi io sono assolutamente favorevole e credo che sia un strumento fondamentale della transizione ecologica e quindi le amministrazioni comunali hanno il dovere nella fase di transizione ecologica di provare a intraprendere questo tipo di strada per rendersi sempre più indipendenti dal punto di vista energetico. Tuttavia vorrei chiedere al sindaco, insomma, qual è stata la valutazione al di là della difficoltà di poter intraprendere questa strada da soli, perché ovviamente le difficoltà sono notevoli da parte di un piccolo comune, però la valutazione in termini di benefici economici rispetto a quelli che deriverebbero invece da una gestione diretta da parte del comune, cioè è stata fatta al di là delle difficoltà tipo amministrative, perché noi siamo all'interno dell'Unione dei Comuni di Prato Magno, il comune di Castelfranco Bianchisco ha deciso di non prendere questa strada e sta per firmare l'atto costitutivo, così come il comune di Loro Cippenna credo che non aderirà perché faranno una loro comunità energetica. Quindi, dato che comunque noi siamo dentro all'Unione dei Comuni di Prato Magno, gli altri due comuni hanno fatto questo tipo di valutazione, quello che voglio capire è magari pensare anche di collaborare con loro, cioè è stata fatta una valutazione rispetto ai benefici comunque che poteva portare una scelta fatta a livello del nostro singolo comune, perché la comunità energetica sarà distaccata, non è una gestione diretta. E l'elemento sociale è un tassello fondamentale della comunità energetica, cioè la partecipazione dei cittadini nel processo decisionale e costitutivo è molto importante, ecco perché la comunità energetica proprio è una cosa molto partecipata, perché il cittadino ha la possibilità di capire bene quali sono i vari step. Probabilmente rispetto al processo di adesione a una comunità distaccata, anche la partecipazione dei cittadini ovviamente sarebbe migliore, ma questo ovviamente è una valutazione a parte. Quindi volevo sapere se è stata fatta una valutazione prima di decidere di aderire alla comunità energetica della provincia, oppure è capitata l'occasione e si è detto va bene, non intraprendiamo quella strada, l'altra strada, perché è una cosa più difficile, quindi decidiamo di affidarci direttamente alla gestione della provincia.
Allora, per quanto riguarda la costituzione della comunità energetica, la comunità energetica, se decidiamo, questo è un mero atto di indirizzo, di aderire alla procedura seguita dalla provincia. Qualora venisse fatto, appunto, la comunità energetica viene costituita a Castiglioni, cioè ogni paese avrà la sua comunità energetica distinta, che però noi ci si attacca al bando fatto dalla provincia per accorciare i tempi, perché mettere in moto un progetto di partecipazione, di scelta dell'operatore, del concessionario, cioè, e anche l'individuazione di quei luoghi idonei a poter produrre, comporta delle competenze che all'interno del nostro comune non ci sono, e poi comporta anche una spesa in tempo da dedicarsi a fare tutti questi atti che attualmente noi non ci possiamo permettere, o c'è una persona dedicata o altrimenti diventa molto difficile. Tutta questa parte amministrativa viene gestita dalla provincia, ovvero noi ci si attacca al bando e alla procedura avviata dalla provincia, hanno selezionato un concessionario che ha la possibilità di intervenire direttamente su tutti i territori e tutti i comuni che vorranno aderire, quindi verrà qui, ne parleremo con i cittadini, quindi in poche parole l'iter che si doveva fare noi di cercare, costituire e costruire la comunità energetica, ci appoggiamo a già chi ce l'ha già fatto e chi è anche a livello amministrativo e legislativo appoggiato. Noi partiamo, sfruttiamo questa, verranno qui ovviamente a parlare con le aziende, faremo dei convegni aperti ai cittadini per spiegarlo, però la comunità energetica viene fatta qui, sarà la comunità energetica di Castiglion Fibocchi.
Quindi la gestione sarà diretta, cioè la cabina primaria verrà fatta qui?
Certo, certo. La gestione non ce l'ha il comune degli impianti, della manutenzione, di tutte queste cose, perché ce l'ha il gestore. Cioè la responsabilità di qualsiasi cosa che succede in questa società ce l'ha il gestore, non ce l'ha il comune. Noi siamo intestatari della comunità energetica perché viene fatta a Castiglion Fibocchi. La comunità energetica di Castiglion Fibocchi avrà come socio il comune di Castiglion Fibocchi, qualora si entra, la ditta Tal de Tali e i privati che vorranno aderire. Non, nella comunità energetica qui non c'entrerà la provincia, noi ci si attacca solo alla provincia come ente e al concessionario della provincia per seguirci in questo iter.
No, ok, l'ho chiesto perché appunto avendo visto che altri comuni non hanno aderito, hanno fatto una valutazione diversa,
volevo dire. Noi con Costa e Franco ci siamo confrontati, ci siamo trovati su, insomma, è un iter molto, molto impegnativo, loro ci stanno lavorando da tanto e forse partono, dovrebbero partire forse da più di un anno, cioè non è più il momento che noi ci si può permettere di perdere tempo. Questa è una possibilità, nulla vieta che con altre realtà o il comune decida poi di mettersi in moto e di farla anche in un modo diverso, fino a che non è firmato l'atto. Questo è solo un atto di indirizzo, fino a che non è firmato il contratto e è stata costituita, perché se il gestore che ha vinto, il concessionario che ha vinto l'appalto per 55 impianti nella provincia d'Arezzo viene a Castiglioni e sostiene che Castiglioni non è appetibile, Castiglioni non ha le superfici, Castiglioni è in una posizione che a lui non porta vantaggio economico, può dire anche che non ce lo fa l'investimento. Invece noi, cioè, non è che ci siamo preclusi altre possibilità, anzi, questo è una possibilità, è un treno che passa, che noi vorremmo cogliere questa mano. Poi niente vieta che possiamo intraprendere anche altri percorsi e altre valutazioni, insomma, sia con altre società che con altri privati, eccetera, eccetera, insomma.
Volevo sapere una cosa, questo iter che è abbastanza complicato, per quanto tempo sarà spiegato alla popolazione?
Si spera nel più breve tempo possibile, ovviamente si va anno nuovo, perché attualmente ovviamente sono già intraprese alcune iniziative sia per quanto riguarda la provincia che un comune forse che è partito, però noi vogliamo partire il prima possibile, se non si riesce appunto entro l'anno, però a gennaio va spiegato in modo chiaro.
Queste che sono legate a queste amministrative della provincia, giusto? Questo
No. Noi andiamo per conto nostro, cioè sarà il concessionario che ha vinto quel bando della provincia a venire a Castiglioni e a intraprendere il nostro percorso. Poi se noi siamo più veloci, più piccoli e ci fanno prima fare la nostra comunità energetica, perché i cittadini interagiscono prima, le comunità interagiscono prima, i nostri ambienti sono più idonei all'installazione di impianti fotovoltaici, partiamo. Altre indicazioni? Ovviamente andranno fatti, verranno fatti degli incontri pubblici nello specifico e con dei professionisti che seguono, con chi ha vinto il bando, col concessionario, con la provincia se ci sarà la provincia, ma la provincia non è colei che ci realizza la comunità energetica. Noi ci si appoggia solo a un bando fatto dalla provincia per sfruttare questo vantaggio che ci può dare per intraprendere il nostro cammino. E chi se ne intende veramente entrerà nel merito anche dei numeri, specificando pro, vantaggi, pro e contro ai cittadini, alle imprese, al comune, e per costituire questa comunità energetica.
Quindi si farà poi dopo una valutazione, cioè l'amministrazione.
Certo. L'amministrazione, il consiglio, i singoli cittadini, tutti insieme.
Se ho ben capito, non lo so. Ha parlato di tipo degli incentivi, cioè la possibilità di incentivi a fine anno. Da chi verranno, cioè da chi, di quanto e da chi verranno ripartiti?
Allora, quanto dipende molto dal modo in cui si aderisce e si diventa soci della comunità energetica. Al comune viene sicuramente riconosciuto un affitto delle superfici, che si parla di circa 10.000 euro a megawatt anno prodotto. Poi c'è l'incentivo, cioè la riduzione circa del 20% per quanto riguarda l'energia prodotta, quindi rispetto al consumo che viene erogato dal comune o dall'impresa. E questo è per chi non fa l'investimento. Ciò è cosa diversa è per chi fa l'investimento della realizzazione dell'impianto. Se noi si mette... Se no, col tetto e l'impianto, l'incentivo è diverso. E poi ci sono, oltre che ovviamente ci sono direttive europee, ministeriali e regionali, ma sono entrate anche nel merito GSE e ARERA. Il GSE riconosce delle percentuali di agevolazioni, quindi degli incentivi per quelle comunità energetiche che bilanciano produzione e consumo, ovvero il top è quelle comunità energetiche che riescono a produrre e consumare senza avere un surplus che viene rimesso in rete, perché è lì che la comunità energetica funziona, e quindi lì c'è un ulteriore incentivo economico che viene dato in base alle quantità prodotte. Poi la società che viene creata decide poi dove, come investire gli utili che vengono maturati all'interno dell'anno. La decisione viene lasciata al comune. Questo sarà scritto nel protocollo, ovviamente, che si farà con il gestore. Lì allora può decidere se implementare gli impianti o se andare a ridurre quelle tariffe, quelle bollette di alcuni cittadini particolarmente svantaggiati, o andare a incentivare quei luoghi dove certi impianti non possono essere fatti. Penso ai centri storici. Nei centri storici come Castiglioni o come Gello le persone sono tra virgolette un po' svantaggiate perché non possono realizzare l'impianto. L'idea che mi piacerebbe da parte dell'amministrazione è quella di riconoscere anche un incentivo a queste persone che hanno lo sforzo di vivere nei centri storici, e quindi per incentivare anche le famiglie, i giovani a andare nel centro storico si potrebbe riconoscere una maggiore riduzione dell'energia della bolletta. Quindi però sono tutte cose da costruire, sono tutte cose che si sanno, perché alcune comunità energetiche parlando ci vengono dette, ci vengono proposte, però bisogna metterle in moto, insomma. Prima bisogna costituire la comunità energetica e poi vediamo come anche la risposta dei cittadini e poi come investire le risorse, insomma.
Sì, perché la partecipazione poi alla comunità energetica è fondamentale per l'abbattimento dei costi, quindi più attori parteciperanno, migliore sarà il costo finale, certo. Quindi sicuramente aziende, associazioni, cittadini, singoli.
Sì, comunque è un lavoro sartoriale, perché ogni comunità energetica è vestita sul comune dove si incontra, quindi sposta il guadagno, le risorse sono per poter sfruttare, bisogna vedere il tipo di impianti che si mettono su e i tipi di aria che si usa. Quindi adesso queste risposte non si possono dare perché comunque alla fattibilità del progetto questo sarà un passo più avanti rispetto adesso. Questo è un primo approccio a questo passo.
Anche ritornando proprio al discorso delle quantità, delle superfici, cioè il gestore, il concessionario si accolla tutto l'iter di studio, di valutazione e di sviluppo della comunità energetica, perché per fare un investimento ovviamente qui si parla di impianti che devono produrre un megawatt, perché se no non ce la fanno, non ce la fanno a fare questo tipo di investimento. Quindi il primo, diciamo, la prima valutazione è trovare quelle superfici che ci permettano di raggiungere, perché se no l'investimento non parte, insomma la comunità non parte se non si raggiunge questo valore di produzione. Ci sono altri interventi? Metto in votazione la delibera iscritta al punto numero 2 all'ordine del giorno, atto di indirizzo per la promozione e il sostegno per le costituzioni di comunità energetiche rinnovabili. Favorevoli? 8. Contrari? Astenuti? 2. Non ho visto lì, quindi anche di più votato. Non ci dovrebbe essere. Esatto, no. Passiamo al punto numero 3. Adesione all'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Passo la parola all'assessore al turismo Ferrini per la presentazione della delibera.
Buonasera. Allora, l'adesione alla città dell'Olio, all'associazione città dell'Olio. Questa associazione è nata nel 1994, è stata fondata nel 1994, ha sede a Monteriggio in provincia di Siena. E ci sono i soci di questa associazione, di solito sono comuni, le province, i GAL, i parchi, e attualmente in Italia sono circa 380, che comprende praticamente tutte le regioni d'Italia. Questa associazione da anni organizza sempre manifestazioni in favore del territorio e per il miglioramento della qualità dell'olio. Il costo dell'adesione è di 537 euro all'anno. Anche la nostra amministrazione propone dunque di aderire a questa associazione per valorizzare il territorio, per valorizzare appunto i prodotti del territorio, che in questo caso appunto è l'olio. Il nostro territorio è un territorio a vocazione della cultura e dell'olivo. E esistono da anni tante piantagioni recenti e più vecchie. Le recenti hanno un certo tipo di cultura, mentre le più vecchie sono coltivate, gli olivi più vecchi sono coltivati nei tipici terrazzamenti con i muri a secco. E noi siamo sulla Sette Ponti, è proprio la zona tipica di questa cultura. E il nostro comune ha importanti aziende agrituristiche che commercializzano questo prodotto, e la tradizione dell'olio da noi si tramanda, tant'è vero che è voglia di tutte le persone, anche del piccolo privato, della semplice persona che desidera, al momento che magari va in pensione, desidera avere un piccolo un piccolo appezzamento di terreno dedicati alla cultura dell'olio. Quindi diciamo, parliamo di sviluppo economico e sviluppo turistico. Diciamo che il turista che viene nelle nostre zone, accolto nelle nostre importanti strutture ricettive, quando se ne va cerca sempre di portare a casa, di portare il prodotto locale, il prodotto tipico della zona. E c'è proprio una statistica che dice che il prodotto locale è quello che supera tutti i prodotti di ricordo che vengono presi appunto nella regione, nella zona dove vengono passate le vacanze. Noi dunque vogliamo favorire sviluppare questo turismo dell'olio, creare nuovi eventi, magari coinvolgere i giovani, coinvolgere i ragazzi della scuola. E abbiamo dunque noi nel nostro territorio abbiamo un importante prodotto e quindi dobbiamo tutelare e valorizzare sempre di più.
Grazie Assessore Ferrini. Per quanto riguarda appunto l'adesione a una risonanza importante anche turistica per quanto riguarda il nostro territorio, volevo sottolineare che il Comune di Castiglionfibocchi è già interessato a un'altra associazione che dimostra appunto l'interesse dell'olio e della coltivazione, appunto, per quanto riguarda l'associazione Amici a tutela dell'olivo, di cui altri comuni fanno parte, e questa è diciamo il passaggio oltre, in quanto si aderisce a un'associazione di rilevanza nazionale. Apro la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera numero 3, iscritta all'ordine del giorno, adesione Associazione Nazionale Città dell'Olio. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. Molto bene, ringrazio tutti i consiglieri per l'adesione. Va bene.
Buon lavoro, buona
grazie. Quindi a questo punto passiamo al punto numero 4, variazione del regolamento comunale per la concessione di manufatti cimiteriali. Allora, parliamo di questa delibera. Noi abbiamo un regolamento della concessione appunto dei loculi e manufatti cimiteriali risalente al 1997, ha subito delle modifiche, l'ultima il 27 luglio del 2020. Andiamo in consiglio per la necessità di modificare alcuni articoli. Questo si è reso diciamo necessario a seguito appunto delle problematiche che si sono riscontrate e soprattutto delle richieste da parte di cittadini che hanno riscontrato appunto delle problematiche nell'attuazione di questo regolamento. Principalmente cosa interessano? Interessano uno la possibilità di tornare alla prevendita di loculi, due la possibilità di essere sepolti a Castiglionfibocchi anche per quei cittadini non residenti ma che comunque sono stati residenti per un numero di anni congrui che è stato stabilito in 20, mentre adesso non era possibile salvo deroga della giunta, e quindi si doveva andare tutte le volte in giunta per permettere a chi aveva ultimo desiderio appunto quello di tornare a Castiglionfibocchi, e quindi lo vogliamo inserire all'interno del regolamento senza lasciare discrezionalità alla giunta. E come terza terza parte che andiamo a modificare è quella di inserire la possibilità di ricevere dei rimborsi per quanto riguarda quei loculi che non sono stati utilizzati e che per necessità o decisioni il concessionario richiede appunto di recedere dal contratto. Quindi nello specifico vengono modificati gli articoli 3 e l'articolo 5, perché viene introdotta la possibilità di tornare alla prevendita. Questo è diciamo una modifica che permette la possibilità, perché ci saranno una successiva serie di atti da parte della giunta per individuare i loculi che possono essere messi in prevendita e ovviamente anche le tariffe, quindi verranno decise. Questo è in conseguenza di una serie di richieste e di necessità che si sono verificate in questi anni, e una serie anche di criticità che hanno esposto la Giunta e l'amministrazione nei confronti appunto di queste decisioni prese su questo regolamento da parte dei familiari di persone che sono venute a mancare. Quindi noi andiamo a reintrodurre la possibilità. Ovviamente la decisione viene presa se ci sono le condizioni, e attualmente, ovvero, le condizioni principali sono quello del numero di loculi. Si sta vedendo in questi anni che sta andando proprio la scelta di abbandonare la destinazione del loculo a favore o della cremazione o della sepoltura a terra in campo comune, proprio anche riscontrando questa decisione a fronte di una postazione non ritenuta idonea alla scelta dei familiari, seguendo un regolamento molto rigido all'interno del nostro comune. Il terzo articolo che andiamo a modificare è appunto l'articolo 4, dove viene introdotto la possibilità di essere sepolti anche per le persone che sono stati per almeno 20 anni residenti, ovvero tutte le persone che sono state almeno 20 anni residenti potranno essere sepolte liberamente e scegliere la destinazione qui a Castiglion Fibocchi senza dover fare richiesta alla giunta, aspettare che venga convocata la giunta e che la giunta abbia deliberato. L'ultima modifica è la modifica dell'articolo numero 12, nel quale viene introdotta la possibilità di rimborso. Il rimborso per il manufatto non utilizzato adiacente a quell'oggetto di estumulazione per trasferimento di salma. Ovvero si possono verificare delle situazioni di acquisto di loculi per familiari molto, diciamo, prematuramente, nel momento nel quale si liberano altri loculi più idonei e il coniuge ancora in vita decide di acquistarli, e così esborsa al comune la cifra di 4 loculi. È previsto che non venga rimborsato il loculo utilizzato, però non era prevista la possibilità di rimborso per il loculo non utilizzato. Quindi vogliamo introdurre all'interno di questo regolamento la possibilità di ricevere un rimborso per il loculo non utilizzato adiacente al loculo utilizzato, e ovviamente viene messo delle precisazioni, dei limiti, ovvero non si può ricevere il rimborso se il loculo è stato acquistato più di 10 anni fa e più di 10 anni, e viene comunque concesso al comune un rimborso di 70 euro a semestre o frazione, quindi un rimborso di 140 euro annue da scomputare alla cifra di contratto, alla cifra di acquisto del loculo stesso. Questo viene scorporato dalla cifra e viene riconosciuto questo tipo di rimborso a chi ha acquistato un loculo adiacente ad uno utilizzato e non è stato mai impiegato. Apro la discussione. Se non ci sono interventi, metto in votazione la delibera numero 4, regolamento comunale per la concessione di manufatti cimiteriali, variazione, favorevoli, 9, scegli immediata eseguibilità, non dovrebbe essere, sì, cioè, sì. Immediata eseguibilità, favorevoli, stessa votazione, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, sì, perfetto. Modifica approvata. Però mancano 2, siamo 9. 2, 4, 6, 7, 9. Ok, segretario?
Sì.
Ho contato bene. Delibera approvata. Passiamo al punto numero 5, iscritto all'ordine del giorno. Mozione del gruppo consigliare Il Futuro Insieme di sostegno e adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico. È arrivata una mozione presentata dal gruppo Il Futuro Insieme, il gruppo di maggioranza che mi appoggia, e quindi per questo passerei la parola al capogruppo Elpidio Monaco.
Sì, grazie signor Sindaco. Allora, la mozione di sostegno e l'adesione alle iniziative che hanno Coldiretti sta portando avanti da un po' di tempo contro il cibo sintetico, e noi come comune, attraverso il decreto legislativo numero 267, attraverso l'articolo 42 e l'articolo 3, aderiamo sicuramente al percorso della Coldiretti contro questo cibo artificiale che sta insomma prendendo piede. La Coldiretti sta facendo delle iniziative sia a livello nazionale che locale per finalizzare la sensibilizzazione dei rischi della diffusione di questo cibo artificiale, per appunto sensibilizzare le ricadute sia sulla salute che sull'economia. Esso è sicuramente un prodotto ingegnerizzato, basato sulla biotecnologia, quindi un prodotto di laboratorio, quindi che in tutto e per tutto vuole assomigliare a quello vero, ma vero non è. Che naturalmente non salvaguarda l'ambiente, perché consuma tantissima energia e quindi tanta acqua, limita le libertà di scelta del cibo, perché appiattisce, naturalmente omologa questo cibo, quindi non c'è più la scelta di un cibo, non c'è più la biodiversità. Si parlava prima di olio, questa eccellenza dell'olio verrà a sparire, perché l'olio che lo compri in Italia lo comprerai anche nei Paesi Bassi, sarà uguale, quindi perché è fatto in laboratorio. Favorisce sicuramente gli interessi di pochi operatori, spezza il legame che unisce cibo e natura, non tutela sicuramente la salute, il consumo di questo alimento. Purtroppo l'esperienza è ancora troppo limitata per dire che fa bene. Non aiuta a perseguire gli obiettivi di giustizia sociale, perché comunque lo sviluppo di queste tecnologie è nelle mani di pochi, quindi allora saranno solamente le multinazionali grosse a intascare tanti soldi. E quindi questo avrà sicuramente un impatto socio-economico molto pericoloso. Noi in Italia, con i sistemi di produzione di cibo propri dell'agroalimentare italiano, possiamo dire certamente che gli esiti negativi della produzione per l'ambiente sono importanti per la produzione di questo cibo sintetico. Quindi noi come comune ci schieriamo sicuramente a promuovere, ad approvare quindi quello che ho detto prima, di dire pienamente le definizioni promosse dalla Coldiretti, di promuovere e facilitare nel proprio territorio comunale le iniziative di sensibilizzazione che si rivolgono al cittadino, alle aziende, alle imprese e ai servizi erogati dal comune. Quindi il sindaco, il consiglio, la giunta comunale si impegna ad adottare, nel rispetto delle rispettive competenze, tutti i provvedimenti utile al sostegno della petizione Coldiretti contro contro il cibo sintetico, fornendo a tale fine specifiche direttive ai competenti uffici e servizi del Comune, anche per la sollecita trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Io a questo proposito passerei la parola ad Antonio Belardini, che più di lui può sapere di agricoltura perché è un imprenditore, e volevo sottolineare che l'agricoltura è una parte integrante del settore primario, pensate che è il 25% del PIL nazionale, e quindi dobbiamo sicuramente sostenere questa battaglia e tutelare la qualità che c'è in Italia. Grazie.
Grazie al capogruppo, il Pidio Monaco, e passo la parola appunto al consigliere Antonio Belardini.
C'è da aggiungere poco, è stato detto più o meno quello che il consigliere cerca di fare, è una raccolta firme tra comuni, regioni, cittadini, che viene raccolta sia nei nostri mercati di campagna amica, serve più che altro a sensibilizzare, perché questo nuovo cibo, chiamiamolo così, viene anche venduto come green, quindi un sì, perché non allevando animali, non coltivando i terreni, non si va a consumare foreste, non si va a creare un impatto ambientale. Ciò viene fatto per migliaia di anni, che diciamo che fino alla la rivoluzione industriale non c'è stato problema, perché naturalmente con la crescita della popolazione viene comunque a mancare, si dice, il cibo per nutrire tutto il pianeta. Quindi con questi cibi creati in laboratorio, quindi con la riproduzione di cellule, quindi uno si può stampare la sua bracciola con una stampante 3D, quando ti viene venduta la materia prima, te la stampi, te la mangi, e ciò viene venduto al fatto che, essendo ingegnerizzati, quindi vengono aggiunte proteine, vitamine, quindi è un cibo perfetto, completo, quindi per il terzo mondo, per le aree più disagiate, è un cibo che fra magari quando arriveremo a essere 10, 12 miliardi di abitanti potrà servire. Però questo qui sicuramente andrà a appiattire la nostra tavola, no, la nostra, si spera no, perché comunque abbiamo le nostre biodiversità e abbiamo comunque il cibo che è cultura, il cibo è nata la cultura del mangiare, delle tradizioni, e questo qui sicuramente andrà a creare degli squilibri, più che altro economici, perché saranno in pochi multinazionali. Hanno già implementato questo, perché già è in via sperimentale, è già consumato in alcune aree, quindi si andrà a concentrare, come è successo con gli organismi geneticamente modificati, quindi all'epoca ora era la Monsanto con Bayer, che hanno il monopolio delle sementi, di tutti i sementi che viaggiano per il mondo, qui ci sarà il monopolio del cibo proprio, quindi del prodotto finito. Quindi questa è un'adesione importante. Ma questo qua a livello tecnico è un'adesione, insomma, la campagna di consigliere.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Metto in votazione la delibera appunto numero 5, mozione del gruppo consigliare Il Futuro Insieme, di sostegno e adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico. Favorevoli? Unanime. Qui vorrei votare l'immediata eseguibilità. Si può votare la mozione?
Qui non c'è scritto.
No, non c'è scritto.
Se la volete aggiungere.
Per lo sviluppo della delibera ci aiuta? No, tanto è un indirizzo, quindi no, va bene. Ok, quindi approvata con il voto dell'intero consiglio. Il consiglio è terminato, grazie a tutti e buona serata. Credo che ci sarà un altro consiglio di approvazione del bilancio, non so, nel caso faccio gli auguri a tutti, però ci dovrebbe essere un altro consiglio. di approvazione del bilancio.
No,
non lo so, forse,
sai, sempre
forse
a
no,
fine.
No, è vero, forse il 27. Auguri a tutti.
Il 30. No, il 30 è più pranzo.
È vero, se mai si fa il 27. Se si fa, si fa il 27.
Io al massimo il 29. No, la famiglia Flaghese.
Cosa ha questo nuovo lavoro?
È un
bel lavoro. Ma che luce è che sta sempre in l'hanno acceso perché il coso è però no, ma ci avrà messo, se ci ha messo l'accesa dei tre,
non lo so, ma una faccia sorpresa. Una sorpresa, visto.
Scusa Marco,
anche se non dice che aveva il regolamento.
Ragazzi, l'abbiamo fatto allora il regolamento. Ha votato a favore del nostro, l'abbiamo fatto loro 3-4 anni fa il regolamento.
Ma per un attimo
mi sono reso conto che avevo sbagliato.
A livello politico dopo non la gestisci, capito? Poi esterno.
Come fai a
discorso dell'amministrazione prende, questi qui gli votano un po'.
Ho visto la più facile.
Ma io non parlo di questa parte,
segretario. Allora questo si può stoppare? Dobbiamo, se dovessi dire qualcosa di compromettente al segretario, lo stoppo. No, così